Sul fondo del mare per salvare una tartaruga centenaria e poi su tra le onde in tempesta per salvare una bambina appena nata. L'8 per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu.
Ciao ragazze, ciao care amiche, siamo qui stasera, sono con due ragazze super simpatiche che oggi parleranno con noi di sesso con la penetrazione. Vi ricordo che l'ascolto di questo programma è destinato ad un pubblico adulto per gli argomenti trattati. Allora, siamo qui con Bianca e con Carlotta. Ciao ragazze.
Ciao.
Ciao.
E faremo due chiacchiere tra amiche e parleremo di piacere femminile, di preliminari, di orgasmo, di tutto quello che deve succedere quando siamo sotto le lenzuola con il nostro partner. Allora, ciao Bianca.
Ciao.
Ciao.
Quanti anni hai, Bianca?
42.
42 anni.
Sì.
Hai una relazione stabile in questo momento?
No, al momento no.
Al momento no, ok. Carlotta, quanti anni hai?
Ciao, ho 30 anni, da poco.
Benvenuta.
Grazie.
E sei in una relazione stabile?
No.
Al momento no?
No, no.
Ok, benissimo. Allora, iniziamo con i preliminari. Quindi iniziamo il nostro programma con, sì, i preliminari stasera. Quanto sono importanti i preliminari per te, Bianca?
Allora, per me lo sono in linea generale. Poi dipende dal partner, dipende dalle circostanze, dagli eventi, da tante cose. Però tendenzialmente mi piacciono e ne ho bisogno.
Quindi per te sono importanti i preliminari per avere l'orgasmo?
Assolutamente sì.
Ok. E per te i preliminari, quindi diciamo sesso orale, quindi si inizia baciandosi, poi sesso orale, la masturbazione, tutto quello che
concerne il preliminare, okay. Assolutamente.
Okay. Quindi sono per te funzionali?
Sì, perché mi servono per mettermi a mio agio, per rilassarmi.
Ok. E invece Carlotta, con i tuoi 30 anni, cosa ci racconti? Sono importanti per te i preliminari?
No, non sono essenziali. Il bacio è essenziale per la conoscenza, per la parte più epidermica, diciamo, che poi ti porta al rapporto, ma il preliminare per intero non è fondamentale. Quindi no.
Perfetto, quindi abbiamo già qui all'inizio due donne diverse, due amiche diverse.
Sì,
ok,
sì.
Quindi per Bianca i preliminari sono importanti, sono funzionali al raggiungimento del piacere, per invece per Carlotta meno. E per esempio il bacio quanto è importante?
Il bacio è importantissimo, se non fondamentale, nel senso che se una persona col bacio non mi trasmette niente, non ci sarà niente oltre quel bacio, ci si ferma lì, assolutamente.
Carlotta?
No, sono assolutamente d'accordo, è essenziale ai fini proprio di capire se c'è feeling, quanto c'è feeling. No, è essenziale, un bacio mal riuscito è un rapporto mal riuscito.
È un rapporto mai esistito.
Esatto.
Che non nasce proprio.
Vero. Sì. Prima Bianca ci raccontava, quando eravamo all'inizio, che chiacchieravamo un pochino prima di iniziare la registrazione, ci diceva per esempio: a me piace tantissimo se un uomo quando mi bacia mi prende il viso tra le mani, no? Mi mette le mani sul collo, entrambe. Raccontaci un po' di questa cosa, è bello, no? Perché questo ti scatena, poi tutto,
sì,
ti senti
parte di lui, anche se è un rapporto, può essere occasionale. Però in quel momento ti fa sentire, perché poi noi abbiamo anche questo lato romantico che abbiamo noi donne, che non ci abbandona mai, che ti fa sentire parte di quel momento in quel momento, e quindi è travolgente.
Vero?
Sì. No, sono assolutamente d'accordo con Bianca. È proprio trasmissione di passione, quanta passione metti nel bacio ti fa sentire presente in quel momento, quindi sì, sono d'accordo, è assolutamente essenziale,
un uomo che bacia bene, un uomo che...
Poi è soggettivo, non tutti gli uomini con tutte le donne hanno lo stesso trasporto, né viceversa, è proprio... dipende proprio dal feeling che si crea tra le parti, quindi sì.
Infatti l'ideale sarebbe forse sempre, anche se forse l'educazione che abbiamo ricevuto non è così, però l'ideale sarebbe sempre meglio avere tanti partner, no? Quindi provare tante mani che ci abbracciano, tante mani che ci accarezzano, tanti corpi che ci toccano, perché in quel modo noi poi conosciamo il nostro corpo, conosciamo anche la nostra sessualità, conosciamo quello che ci piace davvero, quello che ci mette a nostro agio, quello che non ci mette a nostro agio. Abbiamo tante amiche che magari pensano che sentirsi a loro agio sia una cosa che non le ha mai portate al piacere, perché magari non lo sanno, perché non hanno mai provato.
Assolutamente.
No? Esatto, perché pensano che sia quella cosa lì, che quell'abbraccio vada bene, si sentono sicure in quel tipo di abbraccio, ma invece ci sono degli abbracci che ti portano su un altro pianeta anche solo con un abbraccio. Quindi sarebbe sempre meglio un pochino...
Ma poi penso che con l'età una donna, e questo lo dico dai miei 42 anni di età, più va avanti con gli anni, più acquisisce una consapevolezza della propria sessualità, del proprio essere donna, dell'essere femmina, che a 20 anni non ha, che a 30 anni non ha e che a 40 anni forse inizia a capire cosa vuol dire realmente essere una donna e sentirsi donna.
Ma sì, io credo anche che dall'adolescenza, cioè dalle prime esperienze, dai primi rapporti, poi andando avanti, recentemente mi sono soffermata a pensarci a quanto in realtà le insicurezze giovanili ti inibiscano tantissimo, specie nelle relazioni con gli uomini in questo caso. Quindi quando ti senti inadatta, che ne parlavamo prima, quando anche solo il non esserti depilata ti inibisce in un rapporto di una sera, di una notte, e che è una cosa che poi dici ma non può
anche
come
no.
Può succedere?
Anche perché in certi momenti gli uomini dei tuoi peli se li fottono.
Altamente.
Sì, e queste sono solo insicurezze fondamentalmente, ma non dovute dai peli, dovute probabilmente da noi stesse, no? Dall'inadeguatezza,
da come noi ci sentiamo inadeguate o insicure. Ma inadeguate forse è già una parola che presuppone tutta una serie di altre diciamo debolezze, però proprio insicure,
giovani, inconsapevoli
di quanto siamo spettacolarmente donne,
spettacolarmente donne, tutto quello che noi possiamo che gli uomini non possono.
Verissimo, maschietti, dovreste ascoltare questo programma, lo dico sempre, dovremmo avere un pubblico maschile più che femminile. E, per esempio, c'è un testo che leggevo settimana scorsa, no? Che era un'intervista che uno psicologo faceva a degli uomini, no? E questo psicologo chiedeva agli uomini ma per te quanto è importante che una donna sia proprio, insomma, la patatina sia depilata completamente, un pochino o no? La maggior parte degli intervistati ha risposto, udite, che non ci hanno mai fatto caso. Cioè i nostri 23 euro che spendiamo di brasiliana
non servono a nulla.
È capitato di chiederlo.
Sì.
Non in rapporti personali, cioè non con uomini con i quali poi ho avuto dei rapporti, ma con amici,
in chiacchiera.
E in realtà mi hanno sempre dato delle risposte molto puntuali sul tipo di epilazione preferita. Sì, tendenzialmente è completamente depilata. Questa è la risposta che ha guadagnato maggior punti.
In una grande città italiana, per insegnare compassione, gentilezza e felicità, in un piccolo monastero del Nepal, per le stesse identiche ragioni. L'8 per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu.
Però sempre è che secondo me è tutto molto circostanziato, cioè in linea generale mi piace depilata, poi se mi piace mi piace.
Esatto, cioè, poi neanche guardo, quando esatto, sono lì non mi accorgo nemmeno.
Esatto,
perché,
esatto.
Perché probabilmente i maschi riescono molto più di noi a, nel momento dell'atto sessuale, a non pensare a nulla e quindi non vedono, non si accorgono. Quindi noi invece magari ci sentiamo inadeguate perché quel giorno lì la ceretta l'ho fatta 10 giorni fa e quindi magari 20 giorni fa. In realtà, amiche, non se lo filano nemmeno questo problema proprio, no. Assolutamente, assolutamente. Infatti, poi l'intervista di questi ragazzi andava avanti, era una cosa un po' lunga, molto poi più dettagliata, però questo proprio mi era rimasto, no? Una cosa che per noi donne è fonte di grande insicurezza, o almeno io parlo magari a titolo personale, ma sono sicura di parlare anche per altre donne. In verità loro non si accorgono nemmeno, loro gli si chiedeva proprio anche, erano chiaramente gli intervistati erano uomini sessualmente attivi, particolarmente attivi, e quindi l'ultimo rapporto l'avevano avuto da poco, e se gli si veniva chiesto ma la tua partner era depilata o no, loro non sapevano rispondere.
Perfetto. Interessante. Buona a sapersi.
Ottimo a sapersi. E quindi anche noi donne cerchiamo di essere un po' uomini, no? Un pochino così. Quindi allora abbiamo un pochino parlato dei preliminari. E, Bianca, c'è un preliminare nello specifico? Cioè qualcosa che il tuo partner deve fare nello specifico prima del rapporto che a te piace personalmente, che ti è particolarmente funzionale all'orgasmo, oppure un po' come viene viene?
Come viene viene, non ho delle preferenze. Okay. Cioè ogni volta è diversa dall'altra.
È un'avventura nuova.
Sì, assolutamente.
Bello, quindi, bello, bello. Invece Carlotta ha detto che i preliminari per lei non sono così fondamentali, quindi forse questa domanda
è... No, diciamo che in assoluto se ci devo pensare, forse preferisco rispetto al sesso orale ricevuto, preferisco quando mi toccano.
Ok, la masturbazione.
Sì, 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 però non è essenziale, cioè preferisco, non so... un bacio prolungato, comunque uno sfregamento, quindi quel tipo di preliminare piuttosto che poi il perdurare del preliminare in sé.
Ok, quindi sentire il corpo del partner,
sì,
sul nostro,
sentire proprio l'eccitazione,
esatto,
dei corpi
che si toccano, che si abbracciano,
esatto,
che
quello
si
desiderano. Se c'è la chimica giusta, se c'è la passione giusta, crea già
una grande
erezione, quindi tutto quello che poi ti porta ad un rapporto completo e soddisfacente, si spera.
Si spera, si spera sempre, sì. Speriamo sempre. E per esempio, parliamo di posizioni.
Sì.
Allora, ci sono delle posizioni che per voi sono più funzionali al raggiungimento del piacere, altre meno? Per esempio, facciamo così, chiacchieriamo un pochino delle posizioni che più vi aiutano e che con più probabilità vi portano al piacere, invece le posizioni in cui magari nella vostra vita sessuale non avete avuto magari mai un orgasmo. Parliamo un po' così, Bianca, a te.
Allora, assolutamente sì, cioè... a me piace tantissimo stare sopra, al mio partner, oppure da dietro,
a pecora.
Sì, okay. Queste sono le due posizioni dove io raggiungo l'orgasmo. Non mi è mai capitato, forse un paio di volte, ora non ricordo, stando sotto, ecco. Non dico che non mi piace, perché mi piace, perché poi quando sei nel momento qualsiasi posizione va bene, però da raggiungere l'orgasmo no.
Quindi la posizione del missionario per te non è così soddisfacente?
No, dopo un po' mi annoia anche.
I missionari non sono famosi per essere brillanti.
Esatto. Diciamo che da sopra
raggiungi delle sensazioni molto più intense,
parecchio.
E l'orgasmo. Ecco.
Assolutamente, sì. Sì.
La nostra Carlotta.
Io sono assolutamente d'accordo sul sopra, perché probabilmente gestiamo un po' noi la situazione, quindi sappiamo cosa fare, dove toccare, dove muoverci per raggiungere il nostro piacere.
Certo, che è la cosa più importante.
Esatto, l'uomo prova forse più piacere nel tuo piacere, quindi magari è un po' più semplice che si adatti alle tue scelte raggiungendo comunque l'orgasmo. Quindi sicuramente sopra è una buona posizione, anzi ottima per me. L'altra posizione che adoro è sul fianco.
Ok, spiegaci bene.
Sul fianco,
sdraiati a letto.
Sdraiati a letto, o in una superficie piana. Su un fianco entrambi, lui dietro, leggermente girati, quindi con una parte che fa un po' più pressione. E quella per me è un'altra posizione
che ti piace molto.
Che mi piace molto.
Sì, interessante. Sì, sai, sì, che sì. Forse sei la prima che ci racconta della posizione sul fianco.
Sì.
Che la posizione sul fianco è, non so se parlo per esperienza personale o così, però la posizione sul fianco secondo me è la posizione di quando si fa sesso la mattina quando ci si sveglia. Che non capita così.
Sì.
Tu insomma sei lì un po' così che suona la sveglia e lui arriva.
Perché a me piace un po' questa cosa. Mi piace un po' questa cosa del dormiveglia.
Sì, vero?
O della notte. Io tra l'altro storicamente ho raggiunto il mio miglior piacere la mattina.
Ah,
cioè,
okay.
Sono un amante del sesso alla mattina.
Io anche.
Anche tu, Bianca?
Sono un amante del sesso alla mattina.
Ah, ok. Quindi la mattina forse perché siamo più rilassate, più riposate.
Sì. Oppure che anche se devi andare al lavoro quei 5 minuti in più, 10 minuti
cambiano
in
niente.
Più, li spendi, capito?
Sì, beh, certo.
Oppure in mezzo alla notte. Dormi con lui, ti svegli, lui dorme, tu ti avvicini.
Quatta.
E lì è un altro,
bellissimo.
Lì è bellissimo, perché ecco, lì hai proprio nessun
filtro, nessun no, quando sei nel dormiveglia.
Assolutamente, sì. Che forse non sei neanche forse completamente sveglia tu, quello è quello il punto.
È quel momento di trance.
Esatto.
Che probabilmente quel momento di trance è quello che ci aiuta anche ad avere l'orgasmo.
Assolutamente sì.
Perché non stiamo pensando
a niente, ed è bellissimo.
Sì, sì.
Come la mattina, concordo.
Amiche, fate l'amore di notte o di mattina.
Sì, è un consiglio.
Fate l'amore nel dubbio.
Esatto.
Fate l'amore sempre, però di mattina o nel dormiveglia potrebbe essere un'idea.
Forse implica anche una parte di, non lo so, complicità o comunque di affinità o di assenza di inibizione, perché se io penso al mio storico della mia vita non ho dormito con tutti gli uomini con i quali sono stata, quindi ti porta forse ad un livello anche
successivo
della relazione, cioè che implica una relazione, poi di qualsiasi entità essa sia.
Interessante.
Implica una relazione, perché
poi voi nel dubbio l'amore fatelo sempre.
Esatto, io poi di rado, cioè non mi capita spesso di dormire con tutti gli uomini con i quali ho dei rapporti.
Idem.
Sì. Stessa cosa anche
stessa
per
cosa.
Te. Sì, perché dormire noi lo consideriamo un po' questa cosa intima, no? Tante donne dicono sì, sono andata a casa sua, però poi sì, abbiamo fatto sesso, è stata una super serata, però poi ho preso le mie cose e sono andata via, no? Tante donne fanno questo. In realtà, personalmente, questa è una cosa proprio mia. Ci sono per carità delle situazioni in cui non è proprio il caso di fermarsi a dormire, però nel caso in cui si trattasse comunque di una persona affabile, affidabile, invece secondo me comunque dormire insieme, anche nel caso di sesso e basta, della one night stand, ok, one night stand dove tomorrow morning me ne vado, però non me ne vado nel mezzo della notte,
one
perché
morning stand,
esatto, perché magari ci sta una one morning stand
che non fa mai male
e quindi Sì, sul dormire dipende, cioè certo, poi dipende da tante cose, eccetera. Però insomma, non do al, personalmente, non do al dormire con un uomo con cui ho fatto sesso, anche solo sesso, tutta questa importanza.
Io sono esattamente come te.
Tu ragioni come me.
Sì, però mi è capitato, tra l'altro recentemente,
ottimo,
di frequentare un uomo che, dato che la relazione era solo sesso, lui non dormisse qua.
Ah, era lui che non voleva dormire da te.
Troppo coinvolgimento, che io non vedo.
Sì, perché non...
Perché chi se ne frega.
Ma per me invece è un po' diverso. Cioè, per me è proprio la mia. Cioè, io sono una persona abbastanza precisa, un po'... un po' abitudinaria, diciamo. Mm-hmm. Non nel senso negativo del termine, ma nel senso che... mi piace avere i miei ritmi, avere le mie abitudini, eccetera. Quindi per me, ad esempio, la mattina è un momento, cioè, importante, in cui gestisco la mia mattina nel modo in cui ritengo più opportuno. Quindi avere una persona che...
Per di più uno sconosciuto.
Per di più una persona non richiesta. Una persona capitata.
Nel senso
verissimo. Che... dipende da che equilibri mi interrompe, no? Quindi se è una scelta, benissimo. Se è una circostanza in cui siamo a casa mia e tu ti fermi a dormire,
ti danno via. Ok.
Sì,
certo, poi...
Cioè, non è proprio una questione di intimità, affezione, è proprio una questione di spazi.
Sì,
condivisione. No?
Ma quello alla fine,
secondo me, bisogna, cioè, per me, per come sono fatta io, bisogna un po' selezionare con chi condividere.
Sì, vero, ma
cioè io
sempre,
nel senso che io faccio più fatica, mi rendo conto che rispetto ad altre persone io faccio più fatica, quindi è suggestivo.
E quindi abbiamo parlato di preliminari, abbiamo parlato di posizioni e adesso parliamo di... Vediamo, che cosa deve fare un uomo? C'è qualcosa che il vostro partner, proprio nell'atto sessuale, deve fare o qualcosa che non deve fare assolutamente? Cioè qualcosa che vi eccita tantissimo e qualcosa invece che deve proprio calare l'audience immediatamente?
Baciarmi sempre.
Ok. Io sono d'accordo.
Sì, se non mi bacia, se in un rapporto non c'è quella parte lì, è proprio la vivo proprio come una cosa
carnale,
troppo animalesca, cioè senza passione, senza sentimento, che poi il sentimento è proprio legato direttamente alla passione, e quindi non mi piace.
Concordo, deve baciarmi sempre. E poi penso di avere una libertà sessuale tale che non c'è niente che mi dà fastidio. Sì. Cioè non c'è niente nell'atto sessuale che per me è volgare. Nel senso che per me io ho una libertà tale che veramente non ho...
Sì, nel momento in cui ti senti a tuo agio, nel momento
bravissima.
In cui ti senti desiderata,
io sono libera,
rispettata,
libera.
Qualsiasi cosa, tutto
esatto,
vale.
Quindi non c'è nulla che mi dà fastidio e ripeto, non c'è nulla che trovo volgare. Poi invece per quanto riguarda quello che l'uomo deve fare e quello che diceva prima Carlotta, baciarmi sempre. Quello sì.
Poi credo che ormai abbiamo anche superato l'età del... vado con un uomo che non ho idea di come sia, di cosa farà, di quanto rispetto possa avere. Credo che ormai siamo tutte abbastanza grandi da riconoscere un minimo gli uomini già dall'apparenza, quindi insomma, a me, per esperienza, negli ultimi 8 anni, non lo so, circa, difficilmente mi è capitato di andare con degli uomini che mi dessero fastidio, cioè che nell'ambito sessuale facessero qualcosa che proprio mi arrecava disturbo,
di inadeguato,
di irrispettoso, di non lo so. Credo che quello sia proprio riconoscibile dalle persone. Forse l'età ti aiuta anche in quello, no?
Sì, probabilmente sì. Poi vabbè, il pazzo di turno,
certo,
però grazie a Dio non l'abbiamo mai trovato. Grazie a Dio. Quindi anche, e ripeto, se qualche maschietto mai avesse voglia di ascoltare questo programma,
male non
baciatele le vostre donne, che vi costa, perché ci sono un sacco di uomini, è capitato, e questa cosa la dico anche a titolo personale, anche a me è capitato di avere di fare sesso con degli uomini che, siccome era solo sesso, ti baciavano con il contagocce. Ma ragazzo bello, stiamo facendo l'amore, sei dentro di me, ma a livello igienico, a livello intimo, a livello, ma che ti costa darmi un bacio in più? Cioè, il bacio è una cosa intima,
prendimi tutta,
stiamo già facendo
ma
l'amore,
non c'è niente,
no?
Di più intimo di quello che già stiamo facendo.
Esatto, cioè, siamo nudi, stiamo facendo l'amore, baciami. Se tu più mi baci, io più avrò un ricordo migliore di te, e va a tuo vantaggio questa cosa.
Ti sponsorizzo meglio.
Esatto, io poi lo racconto a tutti.
Esatto.
Che tu sei un grandissimo amante, se invece
mi baci poco,
sei un po' stitico coi baci, io poi non lo racconto. Racconto a nessuno, no? Oppure dico, quando mi chiedono com'è andata ieri sera, sapete quanti siete maschietti che il giorno dopo la risposta è stata tanti. E non lo so nemmeno se ne siete al corrente, se lo sapete o se lo sospettate, ma siete tanti. E insomma, allora parliamo adesso un pochino di una volta che abbiamo avuto l'orgasmo, anzi no, facciamo ancora un passaggio anteriore. Quando, insomma, preliminari più o meno lunghi iniziano e finiscono, e si inizia davvero ad avere il rapporto, quindi avviene la penetrazione.
Sì.
Dopo quanto tempo? Raccontiamo un po' alle nostre amiche che magari fanno un po' fatica o che magari non hanno ancora l'esperienza giusta per provare piacere. Dopo quanto tempo dalla penetrazione iniziamo a sentire un po', insomma, che lui è dentro di noi, lo sfregamento e tutte queste cose, tutte queste sensazioni belle. Più o meno, ecco, così. E da che cosa dipende? Cioè, quale livello di eccitazione, eccetera? Quali sono quelle variabili che rientrano in questa cosa? Da quando iniziamo a sentire piacere dopo la penetrazione? Bianca?
Allora, quello, se per quanto mi riguarda, dipende da quanto io sono coinvolta in quel momento, da quanto mi coinvolge la persona. Quindi ci sono persone con le quali si ha più chimica, che è proprio una questione fisica, che quindi è una questione di pelle, di odore, di tante cose, che lo si sente immediatamente, cioè nel momento in cui ti penetra lo senti
subito. Dal primo boom boom.
Sì, dal primo boom boom. Mentre con altre persone magari parte un po' dopo, ci vuole un pochino più di tempo, quindi ci vuole un po' più di tempo,
un po' di boom boom,
un po' di boom boom in più, ecco, dipende da quello, secondo me, dipende da quanto si è coinvolti, non dico a livello emotivo, perché a livello emotivo è un'altra cosa, parlo proprio a livello fisico, di quanta chimica tu hai con questa persona, che non è così con tutti, purtroppo. Sarebbe bello, ma non lo è.
Carlotta?
Sì, sono d'accordo anch'io. Per me principalmente dipende dal livello di eccitazione che ho nel momento della penetrazione. Quindi se sono molto eccitata, sono probabilmente già più predisposta
a sentire fin da subito,
diciamo,
ad accogliere.
Esatto, esatto. Forse dipende anche dal preliminare. Quindi, nel senso, a me, come dicevo prima, il preliminare che mi piace di più la masturbazione, quindi sicuramente agevola di più proprio fisicamente, e anche dalle dimensioni, nel senso che ci sono dimensioni che comunque a prescindere aiutano e dimensioni che magari non è che non vengono percepite, però ci vuole un attimo di ci vuole un po' più di lavoro, esatto, che non vuol dire che poi non sia soddisfacente, assolutamente, cioè non è la dimensione che rende soddisfacente il rapporto, però è proprio una questione fisica.
Sì, di ingombro.
Sì, letteralmente, quindi quello può essere un'altra variabile. Ecco.
Quindi ecco, vedi, questo è uno spunto di riflessione interessante che ci dà Carlotta, quindi le dimensioni che una volta si diceva che contavano, poi invece le dimensioni non contano, però ecco, nel caso di Carlotta lei dice io la dimensione senza esagerare, però comunque ha una valenza.
Sì, diciamo che sì, specialmente all'inizio, quindi proprio all'inizio del rapporto,
esatto, nel momento, nel proprio, momento della proprio
della penetrazione, ha una rilevanza, che non vuol dire che sia più positiva o più negativa, ma ha una rilevanza proprio fisica.
Ce l'ha.
Poi non porta al compimento del rapporto necessariamente, però ha una rilevanza.
Ha una rilevanza, ma non influenza l'intero rapporto.
No, assolutamente.
Bianca, per te le dimensioni?
No, per me le dimensioni non contano.
Stiamo parlando delle dimensioni del pene,
eh? Esatto.
Sì, lo,
io la faccio. No, io la faccio proprio più di una questione di chimica che hai tu con una persona. Quindi la dimensione non conta per me. Conta quello che quella persona ti trasmette, una cosa più empatica in quel momento. Quindi uno può avere una dimensione più piccola rispetto a uno che ce l'ha più grande, detto proprio totalmente come deve essere detto, e darmi delle emozioni, delle sensazioni che quello che ce l'ha letteralmente più grande
magari non ti darebbe.
Magari non mi darebbe, esatto.
Interessante, perché per gli uomini invece questa cosa, quando vediamo questi maschi così tanto sicuri di sé, a volte hanno sempre sono ogni tanto così. Quindi maschi, la dimensione conta? Come no, dipende tutto da quanta atmosfera create, quanta empatia create, quanto mettete a vostro agio le vostre partner, quanto le baciate, quanto fate sentire il vostro petto contro il petto delle vostre partner, il vostro corpo contro il corpo delle vostre partner. Tutte queste cose sì, contano. Le dimensioni possono contare, ma giusto proprio nel primo momento della penetrazione. Poi di fatto il rapporto, diciamo che un rapporto fatto bene è un rapporto che può essere fatto bene da un pene di qualsiasi dimensione.
Assolutamente.
Ok? Siamo tutte d'accordo.
Assolutamente.
Assolutamente.
E invece adesso proviamo, quando il rapporto sessuale quindi finisce, insomma, noi proviamo il piacere oppure no, perché può succedere di non avere l'orgasmo durante un rapporto, non siamo qui a raccontare favole, può succedere, però parliamo del caso in cui l'orgasmo con la penetrazione avvenga. Come vi sentite dopo aver raggiunto l'orgasmo? Avete voglia di fare subito l'amore immediatamente di nuovo, oppure avete bisogno di un po' di chill out, sigaretta, eccetera? Bianca.
Allora, Bianca dice che nessun chill out, nel senso che se Bianca raggiunge l'orgasmo ed è appagata dal rapporto appena terminato, le piacerebbe immediatamente ricominciare, assolutamente, da capo, sì, sì.
Leni conferma la stessa cosa di Bianca, per la cronaca.
Carlotta,
sì, è abbastanza d'accordo, forse dipende da quando nel rapporto hai raggiunto l'orgasmo, nel senso che nel momento in cui io raggiungo l'orgasmo molto prima o prima rispetto a quando lo raggiunge il mio partner, sono molto appagata dal rapporto, ma non è essenziale ricominciare subito, quindi ho passato quel momento di furore e fuego che oddio non riesco a star senza. Se invece il mio raggiungimento dell'orgasmo implica anche il raggiungimento dell'orgasmo del partner, quindi c'è subito l'interruzione, rimani un po' come con l'amaro in bocca, non so come dire, no? E quindi vorresti ricominciare subito.
È interessante, brava, è vero, è interessantissima questa cosa.
Secondo me dipende un po' dal momento, cioè
da quando
tu hai raggiunto l'orgasmo rispetto al partner.
No, è interessante,
secondo me.
No, Bianca non è
Don Quixote. No, Bianca non è Don Quixote.
Esatto. Lo rifarebbe comunque.
Cioè, poi questa no, è proprio un'indagine scientifica, nel senso che generalmente non mi pongo tutte queste domande.
Ah no, certo, certo, adesso qua stiamo proprio eviscerando un po' di argomenti.
Sì. Esatto.
Perché per esempio avevamo intervistato nella puntata precedente Charlotte, la quale per esempio diceva che lei non era necessario, per esempio per lei il piacere era, e faccio, racconto l'esperienza di Charlotte e voi magari ci raccontate se anche per voi è così. Per esempio lei diceva magari nell'arco di una serata si fa l'amore più volte, no? Cioè quindi la penetrazione vera e propria avviene tante volte, magari si fa un po' così, poi si beve una birretta, poi magari si cena, poi si rifà e poi magari, e lei raccontava, diceva io orgasmo poi lo raggiungo magari la terza volta.
Quindi anche questo.
Esatto, quindi non che il rapporto non deve essere preliminari, esatto, penetrazione, boom boom boom, orgasmo, fine. Invece si può anche fare un
pit stop.
Esatto, un paio di pit stop per poi invece alla fine concludere con il piacere. Anche a voi è capitato?
Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Poi c'è la volta fantastica che hai l'orgasmo la prima volta, la seconda, la terza e la quarta. E
ogni stop un orgasmo.
Esatto. E quello è veramente come vincere
esatto.
Esatto, è come vincere la Super Enalotto, la stessa cosa. Molto meglio direi,
molto meglio,
esatto.
Sì.
Però capita, esatto, che può succedere che tu hai un rapporto, poi fai un break, fumi una sigaretta, bevi una birra, lo fai la seconda volta, non succede niente neanche la seconda volta e poi la terza volta raggiungi l'orgasmo.
Sì, quello secondo me dipende anche tanto dal livello di confidenza che c'è, nel senso che il livello di confidenza, di apertura, non essere inibiti ti permette di vivere anche il rapporto come se fosse una birretta, nel senso proprio per il pur divertimento, esatto. Piacere, cioè senza aspettarsi qualcosa dal rapporto, cioè senza dover per forza arrivare ad un obiettivo, perché tanto sai che non è rilevante quella cosa lì, perché tanto poi hai n numero di tempo, circostanze, quindi quello secondo me lo fa tanto la confidenza.
Sì, anche perché, perdonami, non ti volevo interrompere, perché magari tra un pit stop e l'altro, cioè ci vuole anche tanta magari complicità, perché
esatto.
Comunque siamo nudi, ci beviamo una birra, sì. Chiacchieriamo, scherziamo, ridiamo, accendiamo la TV, io vado di là, poi tu torni, insomma ci vuole una confidenza particolare, mm-hmm. Quindi diciamo che forse i pit stop sono più da, non dico relazione stabile, no. Però da relazione con qualcuno comunque è una grande confidenza,
sì,
può
sì,
essere
sì,
anche
sì.
Il friend with benefits famoso,
esatto,
no? Perché col friend with benefit puoi pensare anche di fare questo, ascolta hai fame? Sì, aspetta vai,
sì,
torni, mangi il Mars,
sì.
Poi e invece magari invece con un uomo con cui hai fatto sesso, fai sesso da poco, eccetera, magari certe
quella roba lì non c'è.
Sì, ma anche per quello c'è. Che dicevamo prima, del fatto che le donne comunque sono sempre un po' più inibite o pensierose o che si fanno più problemi di quelli che in realtà ci sono, quindi per una donna, a prescindere dal livello di confidenza che ha col proprio corpo, con se stessa, con le relazioni, qualche problema in più se lo fa, qualche domanda in più se la fa, quindi è un po' più difficile secondo me raggiungere quel livello di
poi secondo
spensieratezza.
Me, più una donna è rilassata, più una donna è a proprio agio, più è facile raggiungere l'orgasmo. Assolutamente.
Sì, sì, sì.
Più è disinibita, nel senso che anche lui ti aiuta ad esserlo. Quindi e questa è una cosa importante, assolutamente. Se noi donne non ci sentiamo a nostro agio, non siamo rilassate, l'orgasmo non ce l'avremo mai.
Grandissima
sì, sì,
verità.
Sì.
Anche la nostra Carlotta è d'accordo.
Assolutamente.
Vero. Ok. C'è una parte del vostro corpo che vi ha creato qualche problema magari da giovane, che vi faceva un po' inibire? cioè posso essere anche i miei alluci dei piedi mi hanno fatto sempre ribrezzo e questa cosa mi ha creato dei problemi nel sesso, non bisogna qualsiasi cosa, ecco, per esempio non so.
Sì, io negli ultimi anni sì, perché ho avuto un incidente e ho una brutta cicatrice su un piede che se non sono, non so come dire, più che a mio agio con la persona con cui vado, a me crea fastidio.
Vedi, questa però è una cosa che ti è successa da grande, no?
Mi è successa da grande,
mentre
sì.
Mentre invece da ragazzina...
Da ragazzina no, assolutamente, assolutamente. Ho sempre avuto un bel rapporto col mio corpo, non ho mai avuto nessun tipo di problema. Mi sono sempre piaciuta, accettata per quello che sono, ecco. Negli ultimi anni questa cosa mi ha creato un po' più di...
Ha dato qualche blocco. Così, insomma, possiamo comunque, guarda, dirti con assoluta certezza, cara Bianca, che sei una donna strepitosamente bella e che la tua cicatrice non si vede neanche quando hai i sandali d'estate.
Che non metto.
Posso confermare, sì, li metti, li ho visti una volta.
Fregata. Erano allacciati davanti alla schiava, non si vedevano.
Quindi, però... È bello, hai detto una cosa bella, ma siamo sicure che questo...
È solo tuo.
È una cosa tua, ma che proprio gli altri non si accorgono nemmeno.
Sono d'accordo.
Carlotta, tu hai una parte del tuo corpo...
No.
Che ti ha creato dei problemi da giovane,
no.
Magari sai quando siamo un po' insicure, un po'...
No, bene. Allora diciamo che quando, secondo me, siamo giovani, un po' tutto ti crea insicurezza, quindi forse non sai nemmeno tu che cosa ti genera insicurezza. Il partner, secondo me, incide in modo fondamentale, nel senso che anche solo come ti tocca, come ti guarda, come ti bacia, se non ti bacia, cioè, secondo me quello è essenziale, nel senso che nel momento in cui percepisci qualcosa o qualche distanza o qualche... poi ti generano, specialmente quando sei più giovane, N numero di domande... Però no, personalmente no, credo che forse quando sei più giovane in generale la nudità in sé proprio non perché non ti accetti, ma perché la nudità in sé ti crea un po' di imbarazzo.
Vero. Quindi... Vero, è interessante questa cosa. Cosa che invece poi secondo me crescendo la nudità ti eccita, no?
Sì.
Forse parlo per me, prima. Però
no,
esatto. Se da ragazzina, oddio mi sto spogliando, oddio mi vede nuda,
sì.
Invece poi quando sei una donna ti senti
sexy. Ma come
sì,
quando
sei
nuda per casa,
esatto.
O non ti crea proprio problema. Quando sei più giovane, sì.
Un pochino sì. Bene. Ok ragazze, allora grazie della vostra... chiacchiera, dei vostri consigli,
grazie
e ci sentiremo prestissimo tra una settimana. Ciao a tutte, ciao.
In carcere per insegnare che la meditazione non fa uscire di cella, ma rende liberi. L'8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 per 1000 unionebuddista.it